Buongiorno a tutti, sono Margherita Milani, lavoro presso la SST Lecco nel Dipartimento delle Neuroscienze. In realtà per oggi vi presento uno studio di follow-up cardiochirurgico che ho condotto insieme a alcuni miei colleghi dell'ospedale e che è stato anche la mia tesi di laurea triennale di quest'anno. La mortalità post-operatoria dopo un intervento di cardiochirurgia è diminuita molto negli ultimi anni. Tuttavia, l'incidenza della morbilità post-operatoria rimane ancora oggi significativa. Circa il 10% dei pazienti cardiochirurgici necessita di cure post-operatorie prolungate, con degenze più lunghe nelle unità di terapia intensiva e peggiori esiti a lungo termine. Dal momento che la mortalità è diventata relativamente bassa, il miglioramento dello stato di salute, i cambiamenti nello stato di funzionamento e la sensazione di benessere sono diventati indicatori importanti di risultato cardiochirurgico. La presenza di ansia, depressione e la percezione di salute sembrano influenzare il decorso post-operatorio e la qualità di vita dei pazienti sottoposti a un intervento a cuore aperto. La valutazione della qualità di vita correlata alla salute potrebbe quindi fornire una panoramica di come la procedura e il trattamento medico stiano influenzando il funzionamento psicosociale del paziente nel tempo e concentrarci sui risultati della misurazione della qualità di vita a lungo termine potrebbe spostare gli obiettivi del trattamento e della riabilitazione verso un'assistenza multidisciplinare volta a migliorare il benessere del paziente. Sulla base di queste premesse abbiamo condotto all'interno dell'ospedale di Lecco uno studio il cui obiettivo era quello di valutare la qualità di vita e i livelli di autonomia funzionale prima e dopo l'intervento cardiochirurgico e in aggiunta di analizzare lo stato di salute generale e la presenza di sintomi di fatigue, ansia e depressione correlati a 6 mesi dall'intervento. Abbiamo quindi condotto uno studio osservazionale prospettico monocentrico all'interno di una terapia intensiva della SST Lecco e sono stati arruolati 149 pazienti adulti con ricoveri completati in terapia intensiva a seguito di un intervento cardiochirurgico in elezione in urgenza tra il 1 novembre del 2021 e il 30 aprile del 2022. Di questi 149 pazienti, il 48,3% è stato intervistato telefonicamente al follow-up. Tutte le caratteristiche demografiche cliniche di interesse per lo studio sono state raccolte ed estratte dalle cartelle cliniche dei pazienti attraverso il database ProSafe e del campione in esame 111 erano uomini e 38 donne, l'età media era di circa 69 anni, con una degenza ospedaliera media di 19 giorni e le principali comorbilità riferite al momento dell'ingresso in ospedale sono state un'insufficienza cardiaca di classe 2 o 3 secondo la New York Heart Association nel 93% circa dei pazienti e un'ipertensione arteriosa nel 61% circa. I dati sono stati raccolti in due tempi, inizialmente durante la visita anestesiologica, prima dell'intervento, sono state valutate qualità di vita e livelli di autonomia funzionale, rispettivamente con le scale EQ5 di Short Form e l'indice di Bartel, e successivamente al follow-up sono state rivalutate qualità di vita e autonomia funzionale con le medesime scale. In aggiunta è stata utilizzata la Glasgow Outcome Scale Extended per la valutazione dello stato di salute generale, l'Hospital Anxiety and Depression Scale per la valutazione dei sintomi di ansia e depressione e la Fatigue Severity Scale per la valutazione della fatigue. Per quanto riguarda la qualità di vita, in generale non abbiamo registrato un cambiamento significativo. Tuttavia, all'interno dei singoli item della scala, quelli in cui invece abbiamo osservato un cambiamento statisticamente significativo sono state la mobilità e la cura di sé. In aggiunta al termine del questionario era presente un EQVAS score. È stato chiesto ai pazienti di assegnare un punteggio che andasse da 0 a 100 e che rappresentasse in quel momento la percezione del proprio stato di salute. Anche in questo caso non ci sono stati cambiamenti significativi. La media prima dell'intervento era di un punteggio di circa 64, dopo l'intervento un punteggio di circa 69. Lo stesso vale per la variazione dell'indice di Bartel. Anche in questo caso, non abbiamo osservato dei cambiamenti significativi sul punteggio totale della scala. All'interno invece dei singoli item, quelli in cui c'è stato un cambiamento significativo sono stati l'alimentazione, il controllo sfinterico la capacità di salire le scale. Il 50% dei pazienti intervistati al follow-up presentava una disabilità moderata lieve e un 42% circa presentava invece un buon recupero, suddiviso poi nelle sottocategorie della scala che erano buon recupero ridotto ed elevato. Un 24% circa dei pazienti presentava sintomi di fatigue e di questi 17 pazienti 10 presentavano contemporaneamente sintomi di ansia e depressione. Sintomi di ansia erano presenti nel 27% circa dei pazienti e sintomi di depressione nel 31% circa, e sintomi di ansia e depressione grave li abbiamo riscontrati nell'8% circa dei pazienti intervistati. Sicuramente in questo studio qualità di vita e autonomia funzionale non sembrano subire variazioni significative. Abbiamo comunque riscontrato un buon livello generale di salute e una disabilità moderata lieve in almeno il 50% dei pazienti intervistati. Come ogni studio sono presenti dei limiti, sicuramente una limitazione chiave dello studio è il suo disegno osservazionale soggetto specificamente alla selezione dei casi, all'accertamento e ai bias di campionamento. Inoltre, essendo uno studio monocentrico, ha fatto emergere dati riguardanti una sola realtà ospedaliera con uno specifico bacino d'utenza, e sicuramente un limite importante è stata la perdita di un numero considerevole di soggetti al follow-up, anche se raramente gli studi condotti in terapia intensiva presentano poche perdite viste le caratteristiche e la severità dei pazienti ricoverati. Durante questo studio è stato inoltre possibile ricavare alcuni spunti per il miglioramento dell'assistenza infermieristica. Ciò che è emerso al follow-up è stata una necessità di maggiore informazione ed educazione pre e post-operatoria. Questo perché una carenza educativa ha generato spesso nei pazienti un senso di abbandono, influenzando così la percezione del proprio stato di salute e della propria qualità di vita. In aggiunta, ciò che è emerso è che come infermieri dovremmo incoraggiare i pazienti ad effettuare una riabilitazione post-operatoria immediata, ovviamente in linea con quelle che sono le offerte e la disponibilità socio-economica del territorio. Questo perché con una riabilitazione immediata si recupera prima l'autonomia, e anche in questo caso il recuperare prima l'autonomia influenza la percezione della propria qualità di vita. E sicuramente bisognerà lavorare sul potenziale, il self-care e la self-efficacy, perché aumentando nei pazienti la consapevolezza di essere in grado di gestire la propria condizione e il proprio recupero, si riduce il senso di abbandono. Sicuramente questo studio è solo un punto di partenza. In letteratura non ci sono molti studi in cardiochirurgia legati alla qualità di vita, e quindi sicuramente in futuro saranno necessari studi di follow-up più ampi, sia in termini di tempo, quindi a 12-24 mesi dall'intervento cardiochirurgico, e sia in termini di ampiezza del campione. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie Margherita, complimenti per la relazione. Questo è un invito che lei ci dà, quindi di implementare la possibilità di approfondire questo argomento proprio su queste specificità. Io ho colto due termini, una è la disabilità e l'altra è l'educazione, e la domanda è quanto l'educazione può diminuire la disabilità. L'abbiamo già approfondita, ma se avevi altri suggerimenti, ben venga, insomma, su questa questione. Ma
sicuramente quello che è emerso quando abbiamo intervistato i pazienti è che proprio questo tema dell'educazione ha influenzato la disabilità. In che senso? Cioè, molti pazienti magari non si aspettavano di provare un certo tipo di dolore, oppure che dovesse passare un tot di tempo prima del recupero, certo, prima di riprendere magari quello che si faceva prima dell'intervento, certo, e quindi si sono trovati, tra virgolette, spiazzati di fronte a quello che era il decorso post-operatorio, e questo ha influenzato molto anche, per esempio, la ripresa dell'autonomia, perché magari molti pazienti percepivano dolore, non si muovevano, rimanevano allettati a lungo, e quindi questo ritardava la ripresa, per esempio, banalmente, del cammino o comunque delle attività di vita quotidiane che conducevano prima. Quindi sicuramente quello che noi abbiamo visto in questo studio è che fornendo un'educazione, soprattutto nel preoperatorio, perché spesso nel postoperatorio i pazienti sono molto concentrati su quello che gli è appena successo e sono meno ricettivi. Invece prima, nel preoperatorio, abbiamo visto che i pazienti sono più predisposti all'ascolto e anche a capire quello che sarà poi l'iter una volta fatto l'intervento, e quindi concentrarsi su questa educazione preoperatoria può aiutare il paziente a capire e a migliorare quella che è la ripresa dell'autonomia funzionale.
Grazie, se c'è qualche piccolo intervento veloce possiamo approfittarne, visto che Margherita è già qua. Una carta dei servizi che anticipi questa cosa esiste? L'avete mai pensata di adottare?
No.
Nel senso di scrivere quello che accadrà, un percorso di ciò che accadrà a quel paziente lì, quindi anche...
Allora, attualmente non abbiamo fatto questa cosa, però c'è, diciamo, in ballo questo progetto di anche attraverso opuscoli informativi,
sì,
che
esatto,
possano aiutare il paziente al momento dell'ingresso, soprattutto al momento dell'ingresso anche in terapia intensiva, per sapere proprio quello che gli aspetta. E comunque in futuro l'idea è quella di condurre uno studio di questo tipo, non più monocentrico ma multicentrico, proprio per,
certo,
vedere nelle altre realtà come funziona.
Grazie. Se a qualcuno viene in mente qualche domanda, possiamo approfittare di Margherita anche dopo. Grazie.
Grazie.
Prego.